Radio Cusano Campus. Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Ed eccoci, le 20 comode, diciamo, come ogni sera. Ben ritrovati su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Questa è Rossi di Sera, ci facciamo compagnia fino alle ore 21. Chi vi parla è Luca Rossi, bentornati. Subito, contatti, subito, immediatamente, 334-92-29-505. Ve lo ripeto ancora, 334-92-29-505 è il numero per rimanere in contatto con noi, con SMS, WhatsApp, note vocali, chi più ne ha più ne metta. Quindi rimaniamo con questo filo che ci lega dalla radio a voi. Ovviamente ci sono due app da scaricare, una è quella di Radio Cusano Campus, ovviamente, ma c'è anche quella della TV di Cusano, Italia TV, canale 264 del digitale terrestre. C'è il sito www.radiocusanocampus.it, da lì c'è lo streaming valido in tutto il mondo, e sempre dal sito recuperate tutti i podcast degli ospiti che abbiamo avuto qui, ovviamente a Rossi di Sera, ma soprattutto in tutta la programmazione di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Oggi è una puntata studio, oggi è una masterclass, fate come vi pare, quindi dovete mettervi seduti, comodi, perché mi faccio spiegare un sacco di cose, soprattutto come funziona Sanremo, ma non solo, essere chitarrista, produttore, tutto questo ha un unico comune denominatore, ovvero Ruggero Brunetti. Ciao Ruggero, come stai? Ben trovato.
Ciao, ciao, benissimo.
Tutto
grazie,
bene?
Grazie mille di avermi invitato.
Grazie a te per aver accettato, per essere qui con noi questa sera. Quando si parla di Ruggero Brunetti, io poi ho cercato, noi ci siamo conosciuti qualche tempo fa,
esatto.
Accompagnavi un artista meravigliosa, dall'altro fammelo dire, che
Vanessa
J. Maldre, che era una potenza della natura,
sì.
E ti ho conosciuto in quel frangente, poi chiacchierando, insomma, sono uscite tante cose. Sanremo è casa tua.
Sanremo è casa di tanti musicisti.
Sanremo.
Quest'ultimo periodo sono ritornato, perché già l'avevo fatto anni prima.
Ecco, quindi insomma poi ci siamo risentiti. Ma soprattutto a me incuriosiva il ruolo di chi la musica sembra che la faccia, diciamo, side, no? Invece poi sono le figure più importanti, secondo me, i musicisti, i compositori, gli arrangiatori, quelli che poi sono, che compongono anche la carriera di un artista, quando pensiamo a grandi nomi, no? Mi viene in mente, è un ruolo fondamentale.
Sì, sì, figure importanti sicuramente, non le più importanti, perché poi c'è anche chi le scrive certe cose, spesso non sono dei musicisti professionisti,
i parolieri,
quelli che scrivono le canzoni, sì, no, anche le canzoni stesse, spesso non sono dei musicisti. Io dico sempre, un musicista molto tecnico come me scrive peggio di uno che non conosce le regole, perché conoscendo le regole io non oso mai.
Ah, certo,
rispetto,
tu rimani quadrato.
Esatto.
Anche perché credo, quando hai cose nuove da studiare,
esatto,
la disciplina è fondamentale, poi
sì.
Immagino. Senti, tu come hai cominciato, però? Raccontami, proprio...
Ma guarda, io ho cominciato prestissimo,
okay.
Ho cominciato a 7 anni, no, anzi a 6 anni, a suonare il pianoforte.
Ah, quindi tutt'altro.
Tutt'altro, esatto. Però non avevo il pianoforte a casa, quindi si riduceva a quell'oretta che facevo a settimana. E dopo un anno ho chiesto a mia madre e a mio padre, ho espresso il desiderio di suonare uno strumento anche quando stavo a casa. E, per cui,
e quindi ovviamente la chitarra.
Ovviamente la chitarra non manca mai in una casa.
È vero, quante buttate nei sottoscala,
esatto.
Nelle cantine. Una volta un tuo collega mi disse: non c'è cosa più brutta di una chitarra che non suona.
È vero.
Una cosa terribile questa. Vabbè, comunque, chiusa parentesi, quindi... Il strumento più viabile era la chitarra. Da
sì.
Lì è partita la...
Da lì è partita la mia prima esperienza con la musica. Perché poi ci sono state varie tappe, perché
racconti.
Anche interrotto.
Come mai?
E come mai? Perché diciamo che a 11 anni ho fatto il mio primo concerto in diretta radiofonica.
Dai, dove?
Con una radio che si chiamava tipo Teleradio Sicilia, una cosa del genere. In diretta dalla scuola. Perché era una sorta di piccolo bambino prodigio, sai, facevo musica classica.
Ah, ok.
Sì, quindi... Però questa cosa era diventata pesante in casa, perché chiunque veniva, mio padre, dai, fai sentire come suoni. Dai, a un certo punto ho proprio
che
avuto...
palle.
Esatto, ho proprio avuto il rifiuto di dover dimostrare
così, no,
questa
però.
Cosa, così no. E quindi ho chiuso la chitarra in un armadio e non l'ho più voluta vedere.
Fino a?
Fino alle superiori, quando ho conosciuto un mio carissimo amico, siamo ancora amici, lui è diventato un poliziotto che suonava la batteria.
Oh.
E mi ha fatto sentire i Deep Purple.
Ok.
Che cos'è questa cosa?
Cos'è questa cosa meravigliosa?
Ho tirato fuori la chitarra dall'armadio, ho cominciato a... tentavo di emulare quello che sentivo, quindi Deep Purple, Hendrix, Eric Clapton.
Quindi proprio sul virtuosismo ti sei riapprocciato.
Sì, sì, sì. E poi...
avendo comunque una base classica, quindi dai,
sì,
quindi,
assolutamente.
Quindi c'hai, diciamo, gli strumenti già in mano, tra virgolette.
Sì.
Ok.
Beh, sì, più o meno, perché poi in realtà sono due strumenti diversi, la classica e l'elettrica, sono proprio due approcci completamente diversi. Oggi c'è la letteratura per iniziare direttamente dalla chitarra elettrica, una volta non c'era.
No, una volta c'era, almeno, io poi, esatto, non è che chissà quanto sono anziano, anzi, però una volta c'era, io imparai col metodo Warner, c'erano, sai, i libri quelli che ti vendono con la chitarra classica, quindi,
esatto.
Però si partiva comunque dal classico, nessuno...
Sì, 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 partiva dalla classica,
sì.
Chiunque ti consigliava di partire.
Ma neanche
classico.
L'acustica, volevano proprio la,
no,
classica,
no, la classica. L'acustica in Italia è uno strumento neanche considerato, cioè ci si fanno solo i dischi. Il fingerstyle in Italia non è proprio considerato.
Il nostro amicone Alberto Lombardi starà piangendo lacrime di sangue
lo
adesso.
So, grandissimo Alberto, lo saluto. Ciao Alberto.
Un amico meraviglioso.
Bravissimo,
sì,
tra,
sì,
l'altro.
Sì. Che poi avete tante cose in comune, se ci penso, perché anche lui produce, fa cose, c'ha lo studio.
Sì. Poi ci conosciamo un po' tutti.
Poi ne parliamo. Quindi insomma hai cominciato con quello che di fatto è un altro strumento, mi stai raccontando, con la chitarra elettrica.
Sì, no, non è un altro strumento, però c'è un approccio completamente diverso.
Ok, ok.
Sì, per l'uso del plettro, insomma, di tante tecniche. La chitarra è uno degli,
certo,
strumenti più facili.
Perché tu venivi dall'uso delle dita al plettro.
Sì.
Anche quello ti cambia tanto, immagino.
Tantissimo. Tant'è vero che io adesso uso una tecnica che si chiama hybrid picking, ovvero utilizzo il plettro e queste altre tre dita, cioè quindi medio,
okay,
anulare e mignolo, il pizzico le corde.
Ok, ok.
Ma non l'ho inventata io, è una cosa,
no,
che,
okay,
gli americani fanno da...
Vabbè, però
nel country si usa tantissimo.
Potremmo pure dire inventata di te.
No, assolutamente, assolutamente.
Quindi insomma, piano piano la tecnica si evolve.
La tecnica si evolve, io penso addirittura le prime cose che facevo, mi ricordo che feci un concerto a scuola, il classico concerto nell'aula magna.
Come
no?
Come no?
E facevamo pezzi, ecco, di Clapton, e io non sapevo che il significato dell'improvvisazione per me mi era sconosciuto, io facevo solo la musica scritta.
Ah, ma certo, venendo dagli studi, però credo che,
esatto,
sia anche normale.
Quindi che facevo? Cocaine, facciamo Cocaine di Eric Clapton.
Okay.
Con l'orecchio mi mettevo là e mi studiavo, ma mi studiavo anche da solo, non sapevo che quella cosa fosse un frutto di un'improvvisazione.
Ah, per te era tutto programmato?
Per me, io facevo il pappagallo in quel caso. Quindi mi ascoltavo, e però devo dire che è stata una bella palestra.
Ok.
E poi sono passato anche a tirarmi giù cose di Van Halen. Cioè,
questo poi te lo volevo chiedere.
Un po' più pregnata.
Infatti, perché poi una cosa che mi ricordo, mi hai raccontato, che tu praticamente Van Halen lo conosci a menadito, più o meno.
Sì, abbastanza. È una di quelle cose che conosco abbastanza bene.
Ok,
sì.
Allora tra poco ne parliamo, però intanto,
sì,
ci hai portato anche delle tue opere, tra virgolette, delle tue collaborazioni, delle cose molto belle. Arriva Quando l'angelo vola di Fiorella Magnolia. L'hai scritto anche tu, insomma, ci sei anche tu all'interno,
sì,
di questo brano.
Sì, sì, l'ho scritto anche io insieme a dei miei collaboratori, e anche Fiorella ci ha messo del suo, quindi l'abbiamo firmata tutti, e niente, poi ho suonato anche su questo disco, che il disco dove è uscito Quando l'angelo vola è Sud.
Ah, ok,
il disco di
come no,
tre
come
o quattro anni fa.
Come no. Allora, noi ce l'ascoltiamo molto volentieri, Quando l'angelo vola, Fiorella Magnolia, live qui a Rossi di Sera su Radio Cusano Campus.
Que nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président, la patrie.
Petit miton iri enfant, emitieri a Bionawara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.
Quando l'angelo vola, sembra avere 20 anni. Non lo puoi più fermare. Così bianco il sorriso da poter illuminare anche il fondo del mare.
Fumo se dem you know po, Ali Jambala. Fumo dem you know po, Ali Jambala.
Ora il cuore rallenta, la speranza è respiro, la bellezza è nel volo. Se la vita è una goccia, quanto pesa il sudore da portare da solo. Ali danza in cerchio sulle gambe. Ali danza in cerchio sulle gambe. Quando l'angelo vola non si vede più il cielo, questa forza cos'è? Il motore e il coraggio che lo porta lontano, forse sul trono di un re. Non si contano stelle, solo il lampo precede la potenza del tuono. Quando il mondo si ferma, il motore cammina e si muove da solo. Ali danza in cerchio sulle gambe. Ali danza in cerchio sulle gambe. Sulle gambe. Ali danza in cerchio sulle gambe. Ali danza in cerchio sulle gambe.
Fiorella, l'Africa ce l'ha proprio nel cuore, questa è. Quando l'angelo vola, Fiorella Mannoia live qui a Rossi di Sera su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Sono in compagnia di Ruggero Brunetti, chitarrista, compositore, anche autore di questo pezzo. Com'è lavorare con un artista, ecco, come Fiorella Mannoia, ma come tanti altri che chiedono le due collaborazioni? Perché poi bisogna entrare anche, credo, non lo so, vuoi questo, me lo devi dire tu, un po' in punta di piedi quando entri in quell'universo là, no? In quelle cose lì.
Sì, 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 in punta di piedi, sempre educatamente, ma con chiunque, insomma. Non perché sei un artista famoso, entro comunque in punta di piedi. Nel senso, va rispettato il lavoro di un artista, no?
Ok.
Quindi se ti chiede una cosa che magari non ti è proprio congeniale o non ti piace, comunque gliela fai sentire, poi magari proponi anche del tuo e gli dici okay, ci sarebbe anche questo, che ne dici?
Ok, quindi insomma cerchi di, sì, sì, di trovare una strada.
C'è anche un lato creativo, insomma, in quello che facciamo, perché è vero che io suono per gli altri, però ci metto sempre del mio. Secondo
certo.
me la differenza che fanno alcuni musicisti, nel senso, io potrei essere un mero esecutore.
Ok.
Cioè tu mi dici rifacciamo il brano di, che ne so, di Fiorella Mannoia, mi tiro giù la parte e la faccio uguale, oppure la faccio uguale ma ci metto delle altre cose, cioè metto un condimento diverso. Questa cosa avviene spesso, per esempio, nelle trasmissioni televisive.
Certo, certo. Tu poi questa, ecco, vedi, mi anticipando una domanda che ti avevi fatto, perché tu c'è anche tante partecipazioni in tante produzioni televisive. Sì. Quanto cambia la musica d'accompagnamento? Ok, uso questo termine, anche se non è quello. Comunque, quando fa parte di uno show televisivo, con la musica arte vera e propria che cammina con le sue gambe. Sembra banale, ma non si capisce anche se c'è differenza o no.
È sempre arte, uno. Cambiano le modalità di lavoro.
Okay.
Ti faccio un piccolo esempio.
Vai.
Ultimamente io ho fatto 4 concerti alla Perdonanza dell'Aquila, no?
Ok, perfetto.
C'erano Renato Zero, Riccardo Cocciante, Irene Grandi, Ermal Meta, Fabrizio Moro. C'erano tantissimi artisti, veramente tanti. suddivisi in quattro concerti, Gigi D'Alessio. E quando fai il concerto, okay, generalmente suoni il brano così com'è, spesso anche più lungo di com'è, certo, sul disco.
Extended version.
Esatto, che ne so, mi è capitato live
con Renato Zero, bot da 6, 7, 8 minuti.
Esatto,
pure,
eh, esatto. Che ne so, con Cocciante mi ricordo in tour che una sera non era previsto, su un brano che forse era questione di feeling, mi si è avvicinato, okay, mi ha chiesto di fare un assolo. E siamo andati avanti, non so, 2-3 minuti.
Ok.
Delle cose estemporanee avvengono nei live. In televisione ovviamente tutto questo non è possibile.
No,
quindi si taglia l'intro,
esatto,
si fa una strofa sola, facciamo un inciso, poi andiamo direttamente al finale, perché il brano deve stare dentro il minuto e 90, okay, il minuto e 60, okay, che ne so, cose del genere. Quindi lì anche se conosci bene il brano, perché mi capita spesso che vengano ospiti alle trasmissioni artisti con i quali sono stato in tournée o ci ho fatto dei dischi, però non ti devi mai affidare alla memoria, perché sbagli,
certo,
sicuramente.
Certo,
sbagli,
è vero,
sicuramente,
perché comunque vai, se vai di mestiere tra virgolette,
esatto,
di memoria, c'è il rischio di avere cali di concentrazione, mettiamola,
sì,
così,
sì.
E a me affascina tantissimo proprio il mestiere, tra virgolette, perdonami su questo,
no, no,
questo termine,
è un mestiere,
perché poi è veramente,
diciamolo ad alta voce,
è un mestiere vero e proprio, un qualcosa che va oltre, secondo me, perché poi riuscite, chi ha il tuo stesso ruolo, ad unire tante cose, e molto spesso ci sono anche cose proprie, no? Quindi insomma, ecco, come entra anche la tua musica, tornando al discorso che abbiamo fatto prima, insomma, eravamo arrivati più o meno al fatto che studiavi Van Halen, fondamentalmente,
sì,
che ti approcciavi a quelli, poi erano i Guitar Hero, perché io mi ricordo i Guitar Hero,
esatto,
i G3, quelle cose,
sì,
lì,
sì,
meravigliose, con Malmsteen, Satriani,
sì, vabbè, sono tutte
cose
dalle quali,
sì,
sono passato,
sì,
ovviamente,
che
ma
noi
non
boomer
ti nego,
abbiamo vissuto.
Non ti nego che spesso e volentieri quando non ho da lavorare, fortunatamente poco, io studio.
Okay.
Mio figlio mi dice: papà, ma ancora studi? Sì, ancora studio, perché non,
giusto,
si smette mai di studiare.
Ok, lui approccia un po'. Cominciato?
Un pochino approccio alla batteria.
Tu ne hai due, poi mi sbaglio?
Sì, esatto, uno grande e uno un po' più piccolino.
Il grande un pochettino,
sì,
ti segue. Come si chiama? Dai, così
si chiama Leonardo.
Leonardo, grande.
Ciao,
piccola...
Leo, ciao Greta.
Belle. Leonardo e Greta, e lui un pochettino...
Lui suona la batteria, devo dire, anche con buoni risultati, fino a un po' di tempo fa. Poi tra la pandemia, il fatto che ha iniziato il liceo, ha smesso un pochino di studiarla. Quest'estate l'ho portato a fare un seminario con Lele Melotti, non so se è.
Come no?
Grande persona, grande musicista, e è un po' regredito, mi ha detto, già lo conosceva. Quindi,
certo, quando Melotti dà il giudizio,
sì, sì,
è Vangelo, vabbè, però insomma,
però mi ha espresso la voglia di ricominciare, quindi...
Che quella è la cosa più importante. Quella che avevi te e quella che poi insomma hai messo in campo tu quando hai cominciato a studiare canale. E poi com'è arrivato il fatto di fare, ecco, il sideman, di non sviluppare poi la nota cantatoriale, perché mi viene in mente anche questo, che
allora,
a un certo punto secondo me c'è un bivio.
Allora, io quando da ragazzino andavo, che ne so, alle feste di piazza, piuttosto che vedevo Sanremo in televisione,
okay,
o un concerto, io volevo fare quella cosa.
Okay.
Io dico sempre, ci sono tanti musicisti che si sentono, passami il termine, frustrati perché avrebbero voluto fare il cantante.
Ok.
Io no.
Ok,
io sto facendo esattamente quello che volevo fare.
Non c'è cosa
quindi
più bella.
Mi sento realizzato, mi piace questa cosa.
Meravigliosa questa.
Lo dico spesso anche agli artisti. A
che
volte...
ti guardano, immagino, con gli occhi da pesce lesso, insomma,
sì,
con gli occhi di fuori.
Sì, esatto.
Beh, perché noi anche, mi ci metto io in primis, comunque quando hai il rapporto, ecco, con un cantante, con l'artista, abbiamo settimanalmente il mainstream, il palco, le luci, quindi insomma tutto sbagliato, poi tra l'altro, sbagliato assume un po' un cono d'ombra, no? Quindi, però, in realtà ragazzi è anche quello.
Sì, ma guarda, io te l'ho confessato poco prima di iniziare l'intervista, che mi sentivo un po' in imbarazzo,
ma
a stare,
sì,
qui a parlare.
Chiacchierata,
a me se mi metti su un palco senza la chitarra...
Ti senti nudo, immagino.
Esattamente, cioè preferisco andare in giro nudo per strada.
Bene, tutto questo si accompagna anche a un'attività di insegnamento, di produzione...
Sì, sì.
Ecco, quello secondo me è una grande medaglia da appuntarsi, senza ovviamente nulla togliere la tua meravigliosa carriera, tutto quello che fai, però secondo me quando un artista si dona anche a chi vuole imparare, è una cosa,
sì,
meravigliosa,
devo dire,
qualcosa di in più.
che ho iniziato tantissimo tempo fa ad insegnare ed insegnavo a tutti, e poi mi sono aperto delle scuole di musica, adesso me ne è rimasta una perché le altre non riuscivo a seguirle, che è Musicology, posso dirlo?
Come no? Ma devi dirlo, no? Poi devi dirlo.
Una scuola di musica.
Dove
qui
sta Musicology? Perché ho un po' persa di vista.
All'Eur, oh, all'Eur.
Casa mia.
Musicology 2.
Ok, quindi saremo lì.
E niente, e ovviamente non riesco a tenere dei corsi perché il fatto che parto in tournée piuttosto che fare una produzione,
beh, certo,
lunga,
immagino.
Il corso classico non riesco a, però faccio delle masterclass e mi piace perché insegno a dei ragazzi che sono spesso anche molto bravi e mi mettono un po' in difficoltà. E
ah,
parecchi di loro
parte la sfida col maestro,
sì,
una cosa
sì,
fantastica
sì,
questa.
Ma parecchi di loro poi li mando a lavorare al posto mio perché quando,
ah, quindi tu sfrutti il corso,
no,
come bacino d'utenza dei possibili sostituti.
Se c'è un bravo musicista che viene da me, parliamoci chiari, spesso vengono anche per questo motivo. E
ok, che è giusto,
e io,
eh?
È giustissimo, cioè, è giustissimo. Io non riesco, non posso fare due lavori insieme, tantomeno tre. E quindi se uno non lo posso fare, qualcuno mi dice: ma chi mi puoi mandare? Ok, secondo me per questo lavoro è più adatto questo ragazzo, provalo. Poi se il feedback è positivo continuerà questa collaborazione, se non è positivo...
Sei un talent scout vecchia maniera proprio.
No, no, è così che funziona, è successo anche con me tantissimi
okay
anni
io
fa.
Io purtroppo, guarda, è 20 anni che intervisto, faccio, ma non ho mai capito le dinamiche vere, perché forse il bello è proprio quello che rimangono sempre un bel mistero.
Ma no, non è un mistero, cioè, tu cominci a suonare, perlomeno ti racconto di quello che ho fatto
okay,
io,
racconto.
Cominci a suonare... Nei locali conosci il musicista X, la cantante Y e metti sulla band. Poi ti sente l'altro musicista che in quel momento sta cercando un chitarrista perché gli parte il tour. A me è successo così: partiva il tour di Paola Turci, serviva il secondo chitarrista. E la band c'aveva una riunione nel locale dove suonavo io quella sera. Ci conoscevamo di
che
vista.
Che locale era?
Era l'Arsenico e Vecchi Merletti.
Ma pensate,
a via di Castelfusano.
Pensate. Io non l'ho mai visto aperto, quindi immagino quanto sono giovane, però me ne ho sempre sentito parlare.
Sì, sì.
Quindi, e quindi lì c'era...
E quindi lì c'era sta band...
Il signore Carbonara.
Esatto, con il produttore, di Paola dell'epoca, che era Enzo Longobardi. E niente, mi hanno detto se mi sarebbe piaciuto partecipare a quella cosa. Ho fatto un provino con l'artista, a lei è andata bene. E è che è iniziata
che
così
bello
la mia carriera. Quindi,
beh, una cosa
un
meravigliosa,
po' di fortuna
però
serve, per carità.
Beh,
però
la fortuna aiuta gli audaci, però.
Però no. Devi essere pronto anche a coglierla quando arriva.
È vero. Quindi no, sono assolutamente d'accordo con te. In tutto questo che abbiamo detto, c'è anche l'attività di, come abbiamo detto, di produttore, di talent scout. Facciamo comunque, insomma, possiamo chiamarla in tanti modi, ma di fatto di dare anche una mano, secondo me, di dare una possibilità anche a chi decide di mettersi nelle tue mani. C'è un artista che ci hai portato, che poi tra poco sentiremo con un
sì
brano. Raccontami un po' la storia anche di questo ragazzo.
Allora, questo ragazzo ci sono legato, a parte artisticamente, perché poi ho conosciuto la famiglia.
Mm-hmm.
Lui si è presentato, non ricordo bene in che anno, io ho fatto tutte le edizioni a parte una perché stavo facendo The Voice di Ti lascio una canzone.
Ok.
Programma quello della Clerici,
come no,
con
come
i bambini
no
che cantavano. E fra questi bambini, diciamo, che so, Il Volo, per esempio,
okay,
un esempio che è uscito da là.
Beh, Il Volo, vediamo. Insomma,
Matti è sempre stato uno di quei bambini che era un bambino, adesso non lo è più. Che quando cantava, cioè, mi arrivava qualcosa.
Okay.
Mi è sempre arrivato qualcosa.
Ok.
E poi l'ho rivisto a The Voice, dove è arrivato quasi in finale, secondo me ingiustamente, però quelli poi sono gusti, no?
Ok.
E comunque Riccardo Cocciante,
sì,
stava nel team di Riccardo, gli ha prodotto un brano sul quale ho suonato io. Insomma,
ok,
diciamo che la mia carriera è continuata sempre con la conoscenza di questo ragazzo che man mano cresceva, io ascoltavo quello che faceva, fino all'anno scorso in cui ho provato a fargli fare Sanremo Giovani.
Ok.
È arrivato nei 30, credo.
Ok. Secondo step prima della finale.
Poi non siamo riusciti ad arrivare in finale. Ma
vabbè, saremo,
nonostante io stessi dentro, quindi vorrei dirlo ad alta voce che non ci sono sotterfugi.
Anche perché tu l'altro anno eri la figura più riconoscibile a un certo punto. Però
a parte che non conto niente, sono musicista.
Si scherza, ovviamente. Però è. Dal segno anche di quello che è la nuova gestione di Sanremo, che se ne dica. Io sono stato pure il primo che su tante cose ha criticato, quindi per esempio il limite d'età per i giovani non sono d'accordo, perché si perdono tante cose per strada, però sono chiacchiere da bar, ecco, mettiamola così. C'era lui, allora ci ascoltiamo Amare Blu, proprio
che l'abbiamo appena pubblicato,
ecco, appunto,
diciamo,
quindi è una primizia che ci regali, quindi io ti ringrazio. Arriva Amare Blu, Mattia Lever, live qui a Rossi di Sera su Radio Cusano Campus.
Amare Blu, portami sempre dove sei tu, dove la luna non tocca giù, anche se poi mi sbaglio, è tutto un grosso sbaglio. Avevo la faccia pulita, con tanti sogni, sì, e non vedevo la luce uscire dalla notte. E quando guardo le stelle, penso solo a come sono belle, e il resto gira intorno a un altro show. Cosa mi manca se non trovo l'aria? Questo mi resta dentro nel petto ora. Non è più semplice, pensa a una storia per un'altra estate. Amare Blu, portami sempre dove sei tu, dove la luna non tocca giù, anche se poi mi sbaglio, è tutto un grosso sbaglio. No, non c'è più tempo, pensaci tu, dove non si respira più tutto questo casino, verso un altro destino. Amare Blu, amare Blu, amare Blu, blu, blu. Avevo un nodo alle dita, con tanti sbagli, sì, ma con un po' più di fortuna uscire dalla notte. Mi fa da spalla una serie tra un martini e delle caramelle, e il resto gira intorno a un altro show. Cosa mi manca se non basta l'aria? Questo mi tenta dritto nel petto ora. Non è più semplice, pensa a una storia per un'altra estate. Amare Blu, portami sempre dove sei tu, dove la luna non tocca giù, anche se poi mi sbaglio, è tutto un grosso sbaglio. No, non c'è più tempo, pensaci tu, dove non si respira più tutto questo casino, verso un altro destino. Amare Blu, 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 amare Blu,
amare Blu. Mattia Lever live qui a Rossi di Sera su Radio Cusano Campus, e come vorrebbe la mitica Raffaella Caramba, che sorpresa, ce l'abbiamo qui in collegamento insieme a Ruggero Brunetti. Ciao Mattia, come stai?
Ciao a tutti. Bene, dai, devo dire abbastanza.
Ci siamo adesso, piano piano ritrova. Devi dare la colpa a Ruggero, che è qui con noi, che ci ha dato il tuo numero, ha detto dobbiamo sentirlo.
Ciao Matti.
Sì, esatto. Ciao Ruggero.
Eccoci. Allora, abbiamo fatto questa
proprio pochi minuti fa, eravamo al telefono per delle cose nuove, quindi
ti ha fatto sta sorpresa. Allora, arriva Mare Blu, raccontamelo un pochino questo brano. Abbiamo appena sentito, suono bello, funky giusto, c'è la chitarra di Ruggero che si sente forte, insomma, raccontamelo un po'.
Oddio, guarda, questo brano è nato, sai che nascono sempre molto prima delle date d'uscita, ovviamente. È nato in primavera, così, e
quindi
abbiamo subito notato
quasi pieno lockdown, diciamo.
Sì, diciamo un pochino dopo, con questa voglia d'estate, diciamo, e abbiamo detto perché no proporlo per quest'estate, insomma tarda estate, perché ovviamente anche i tempi di uscita hanno ovviamente le date d'uscita hanno i propri tempi, le proprie tempistiche, eccetera.
Ok.
E quindi è nato un po' così di getto, con l'idea di portare un po' di mare, diciamo, nella testa, nel mood, diciamo. E è nata questa idea di A Mare Blu, ci siamo un po'... che tra l'altro è nata anche grazie a Ruggero, quindi...
No, il partito era fighissimo, perché poi ha scritto tutto insieme, quindi è proprio quello.
Era proprio quello l'intento.
È proprio un oggetto, una raffigurazione plastica del blu e del mare a un certo punto. Quindi avete creato un oggetto in qualche maniera.
Ecco, no, sì, esatto. Che poi ovviamente è stato portato sul palco di Radio DJ quest'estate, DJ On Stage.
Ok.
Che hanno supportato il brano durante le serate, appunto, che fanno a Riccione. Uh-huh. Durante l'estate con Rudy Zerbi, eccetera, quindi dai, come ha avuto, no?
Beh, DJ On Stage ne sta tirando fuori tanti. Uno è stato anche Turrini, che è stato ospite qui da noi qualche tempo fa.
Visto oggi pomeriggio l'ho visto, Cristiano
meraviglioso. Senti, ti faccio una domanda, perché poi tu hai fatto un sacco di cose. Dopo la prima esperienza Ti lascio una canzone, poi sei andato in Canada, di tournée in Nord America, poi sei tornato, insomma, tanta TV anche. Quanto è importante avere al tuo fianco una figura come quella di Ruggero, insomma, che comunque ti instrada dei professionisti che comunque ti dicono o comunque ti consigliano bene su quali sono le strade da intraprendere?
Beh, guarda, io conosco Ruggero dal 2010 ormai.
Ok.
È la prima edizione di Ti lascio una canzone, avevo 14 anni, quindi ero molto molto giovane, di musica ne capivo, ma neanche troppo.
Ok.
E vabbè,
è pure giusto, insomma, che... sono un ingegno.
Certo. Poi con gli anni, no, certo, poi con gli anni ho cominciato a scrivere e vabbè, il rapporto con Ruggero è nato al di là della musica, ovviamente, perché siamo rimasti in contatto, lui veniva spesso su in Trentino. Mm-hmm. E poi ho fatto The Voice, anche lì ci siamo rivisti, Ti lascio avanti, e poi è nata questa collaborazione ormai un paio d'anni fa, diciamo.
Ok.
E avere dei professionisti così, vabbè, si parla degli orchestrali, comunque delle band che suonano con i musicisti, con gli artisti più importanti d'Italia.
Certo.
Vabbè, Ruggero suona nell'orchestra di Sanremo, eccetera. E avere una persona così di riferimento, che ovviamente ne sa e musica ne ha vissuta, è senz'altro un plus, no?
Certo, come no, assolutamente. Poi credo che ti insegni anche il metodo, no? Ti dà anche il metodo, ti dà anche il metodo, delle indicazioni, sì. Comunque.
Poi io, conoscendo poco a livello di composizione, insomma, poco di musica, perché scrivo molto a orecchio, no?
Okay,
ovviamente l'idea...
Okay.
Nasce, poi deve passare dalle mani, ovviamente, di arrangiatori, compositori, eccetera, no?
Ok, certo, poi va
rivisto. Io sono un po' più... Esatto.
Bene,
come
bene.
Io sono un po' più in scrittura della melodia, ecco questo.
Bene, bene, questo...
Quello serve. Quello serve. Quello serve, la musica non è un problema.
Il maestro dice che quello serve, quindi insomma poi ti instraderà anche in quello. Mattia, io colgo l'occasione anche per invitarti, quando vorrai passare dai nostri studi, così facciamo un'altra bella chiacchierata e ci racconti anche tutte le tue esperienze. Intanto ti ringrazio, complimenti, ascoltate A Mare Blu. Dove possono trovarlo i nostri ascoltatori, dove possono seguirti, insomma, diamo un po' di riferimenti.
Vabbè, guarda, io I'm Lever su Instagram, vabbè, Mattia Lever, Lever ormai, perché con A Mare Blu abbiamo coniato questo nuovo nome d'artista.
Ok,
Lever, quindi.
Questa... E poi, vabbè, questo nuovo vestito da supereroi.
Esatto, bravo. E A Mare Blu su tutti i digital store, diciamo, Spotify principale, comunque.
Bene, sì. Perfetto.
Ruggè, ci sei?
Sì, dai, certo che ci sono.
Salutatevi così, dai. Anche tanto poi vi sentirete a breve.
Tra l'altro volevo dirti che noi stiamo lavorando, cioè, ritenteremo la strada di Sanremo Giovani, quindi Mattia dovrà venire per forza a Roma, quindi... e te lo porto qua.
Ah, perfetto. Allora Mattia, sei segnato? Sei prenotato, quindi non si scappa, quindi sarà un piacere di avervi tutte e due stavolta in studio, così facciamo una bella chiacchierata, ok? Mattia, io per il momento ti ringrazio, grazie per averci portato il brano e alla prossima.
Ciao Matti.
Grazie a voi, un abbraccio, ciao Ruggero.
Ciao.
Io penso che poi questa sia anche la tua soddisfazione, no? Perché comunque al di là del lavoro c'è questo, c'è il rapporto umano, immagino, quello che si crea. Poi a me la cosa che mi hai raccontato della famiglia, che poi insomma... fai un, crei anche un qualcosa con il suo, con i suoi legami d'affetto, è un qualcosa in più.
Certo.
Ma...
Ma devo dire, questa cosa avviene anche fra musicisti, no? Se tu, ovviamente, non è che mi segui così spesso, però se vai a vedere le band con la quale, che ne so, accompagniamo Cocciante, e poi c'è il concerto di quella o quell'altro in televisione, la produzione, siamo più o meno sempre gli stessi.
Ok.
Dico più o meno perché poi a volte capita che ne so, 2 anni fa c'era l'Arena di Verona con, non mi ricordo, ah, c'era il Pavarotti and Friends, e io non potevo
Sì, tu
andare perché...
comunque butti cose così come se fossero
No, vabbè, io non
acqua
potevo
di
andare perché
rose.
stavo in tournée con Michele Zarrillo e quindi non l'ho fatta. Quindi capita spesso che ne so, il mio batterista, il mio più caro amico, che è Cristiano Michalizzi,
Ok,
sta in
figlio
tour,
di?
figlio
Grande, del maestro
del
Michalizzi.
maestro di Franco
Di
Michalizzi, sì.
Franco
Beh,
Michalizzi.
Cristiano è il batterista di Sanremo, quello che ha fatto gli ultimi 2 Sanremo con me.
Ah, ecco, vedi.
Uno così.
Infatti, poi
Piuttosto che
sono tutti
Roberto
numeri e
Gallinelli,
contatti che
sì,
ti chiederò.
ecco Roberto Gallinelli, che ne so, lui ha fatto, fa Laura
Come
Pausini,
no?
Zucchero, Sanremo insieme a noi.
Sì.
Siamo molto amici, siamo molto legati noi. Quindi, quando capita che a uno di noi chiedano, che ne so, a me chiedano un batterista, è ovvio che è il primo nome che faccio, ma non solo per l'amicizia, primo perché è un grande professionista. E poi c'è anche questo lato qua, che stare in tournée insieme, passare tante ore insieme, vivere insieme, è meglio se si è amici.
Allora, guarda, tornando a anche persone che tu conosci, l'ho citato prima, Alberto Lombardi ci aveva trovato qualche tempo fa. Lui mi ha detto una cosa che a me ha colpito molto, perché io ho detto a un certo punto ho detto sì, la situazione per esempio dei locali qui a Roma in particolare, ma ringraziando il cielo ci ascoltano in tutta Italia, quindi credo sia un po' generalizzata. Ci sono delle zone a macchia di leopardo dove stanno tornando, però più o meno ultimamente si faceva un po' cricca, io ho sempre tirato le orecchie sotto questo punto di vista anche ai gestori e quant'altro. Allora, questo è un discorso un po' più grande che stava affrontando con Alberto, e lui mi ha detto, dice, però non confondere la cricca con un fidarsi di chi
Esatto,
viene a lavorare
ma
con te,
infatti io
di chi
me
comunque.
l'aspetto da Alberto, che è una persona
Sì,
intelligente, che dica
assolutamente.
questa
Mi ha
cosa.
detto non confondere, perché molte volte io mi affido all'amico, ma non perché è amico, perché so come lavora e mi risolve anche un sacco di problemi. Fondamentalmente poi diventa quello, non avere
Voglio...
problemi sul lavoro.
Allora, se io domani vado in giro e mi chiedono, sai, mi serve uno speaker radiofonico, ce l'hai? No, in questo caso conosco solo te, no?
Ok,
Ma
quindi
mettiamo io ne conoscessi
concorrenza.
50, mettiamo che io ne conoscessi 50, però con te c'è un feeling. Allora, prima di tutto c'è la stima professionale,
Ok.
quella a prescindere. Io ci sono tante persone che stimo professionalmente, ma non mi ci prenderei neanche un caffè, perché
Ok.
come persone
Vabbè, è
sono
l'umana
distanti,
natura poi.
esatto, sono distanti da me. Quindi, per prima cosa, la stima professionale. Dal momento in cui c'è la stima professionale, perché devo chiamare uno che non conosco?
Ah, beh, certo. Giusto, perché non ti fidi? Cioè, non è che
No,
non sai,
non che non mi
non
fido. Chiamo
sai.
quello che conosco
Certo.
perché oltre a condividere la musica insieme, condividiamo anche la passione. Che ne so, io amo molto il mare, quindi quando sono in un posto di mare mi piace minimo prendermi un SUP e farmi un giro.
Ok.
Quindi ultimamente siamo andati a fare un concerto a Malta con Fiorella Mannoia, e stavamo con Cristiano e ce ne andavamo al mare, lui si è preso il paracadute, cioè.
Diventa gira a torre in
Magari
piena.
vado con uno che gli piace, che ne so, andare in giro per locali, a me non piace.
Certo, non si crea legame, poi si
Esatto.
diventa colleghi, tra virgolette,
Bravissimo.
nell'accezione più fredda del termine. Ti faccio una domanda un po' scomoda, però. C'è
Dai.
stata una volta che hai detto, però, che ti sei pentito di aver mandato quella persona, se ti ho raccontato, senza troppe cose, neanche cose gravi, però non so, dici, porca miseria, è
Guarda, devo
successo
dire
un
la verità.
problema.
Musicalmente no,
Ok.
musicalmente mai. Perché mi hanno sempre fatto i complimenti.
Oh, questa cosa mi
Umanamente,
piace tanto.
qualche volta sì, però
Vabbè, quello capita.
io gli dico: cioè, ti consiglio il musicista, non ti consiglio la persona. Se
Certo.
poi quello mentre suona si infila le dita nel naso, io non lo so.
Un po' essere un problema mio. Senti, noi tra poco finiamo, e prima di che finiamo ti voglio chiedere delle cose, ma perché io sono un fan di Sanremo, ma proprio come evento, come cosa che scandisce anche le vite del nazional popolare.
Sì.
Quindi due o tre cose te le chiedo. Però c'è, tu hai riarrangiato e risuonato un brano di Lucio Dalla meraviglioso che tra poco ci ascoltiamo.
No, anzi, allora scusami, ti devo correggere. L'arrangiamento è di Ron.
Ok.
Non proprio, nel senso che l'idea parte da Ron. Ed eravamo tutti lì in studio.
Ok.
Non ti dico chi erano gli altri perché non vorrei fare delle gaffe, non mi ricordo tutti quanti.
Ok.
Sicuramente c'era Roberto Gallinelli e c'era Barbera al pianoforte e Elio Rivagli alla batteria.
Ok.
Esatto, eravamo noi.
A me questa cosa fa ridere perché sono tutti i nomi che io leggo nei crediti di CD, quindi tu mi stai parlando, mi stai dando una figura con cui stai dando un racconto di nomi che io leggo scritti. Quindi una cosa, ti ringrazio per questo.
E stavamo in studio.
Ok.
Con Ron pure c'aveva una chitarra in mano, è una delle chitarre
grande
che stanno sul
Ron,
pezzo.
Tra l'altro,
di, sì. Grande assolutamente, grande, assolutamente. Grande, io ci ho fatto un tour quindi lo so bene. E...
con Gianmario Lussana pure al Banco Mix, sì. Meraviglioso.
E quindi dicevo, stavamo tutti in studio e il brano aveva deciso di mettere su questo disco un brano cantato da Lucio Dalla, ma Lucio era già morto.
Ok.
Quindi lui ha estrapolato la voce di Com'è profondo il mare. Okay. L'ha presa proprio dalle pizze, due pollici, non so se sai
cosa. Come no, come no, ok.
E l'abbiamo dovuta cliccare, nel senso che lui
metterla
l'aveva cantata,
okay.
Non a tempo. No, non l'abbiamo messa a tempo.
Ok.
Abbiamo messo un tempo sulla sua voce.
Ah, quindi, processo al contrario.
Processo al contrario,
quindi,
difficilissimo.
Quasi fantasmagoriche.
E abbiamo suonato su questo click un po'... sì, altalenante.
Due secondi, per chi non capisce, cioè, esistono dei metodi per andare a tempo. Uno di questi è il click, ma
sì, sì,
è
sì.
Un aggeggio. Come si può chiamare il click?
Si può
anche...
Perché
il click è il click? Come...
una scansione del BPM, dei battiti per minuto.
Ok.
Cioè, se si suona dal vivo un brano come questo, Come profondo il mare, non c'è bisogno di mettere un click perché è molto istintivo, nel senso è il cantante che ti porta, no?
Ok.
E allarga e stringe, che ne so, io faccio dal vivo con Cocciante, faccio poesia e spesso facciamo delle parti rubate, delle parti più rallentate. Lui si affida a me sulle parti strumentali e io a lui sulle parti cantate.
Certo, certo.
E ci seguiamo a vicenda. Comunque vabbè,
il click fa da metronomo, insomma.
Fa da metronomo, esatto,
ecco.
E tutti quanti abbiamo messo un po' del nostro e devo dire è stata una session bellissima perché la mattina abbiamo solo suonato, no? E diciamo, no, questo fa schifo, no, questo è bello, ok, ricordati questa cosa, tutti quanti, e poi siamo andati a pranzo, siamo rientrati in studio, abbiamo fatto tre take di numero
è uscita.
Già la seconda era buona, però
la terza tanto per
si fa la terza per essere più sicuri.
Essere
è uscita fuori questa versione di Come
è uscita questa versione, l'ho lasciata integrale con tutto quello che c'è in testa, in coda, ce la ascoltiamo fino all'ultimo solco, come si diceva quando c'erano i mini,
esatto.
Live qui a Rossi di Sera su Radio Cusano Campus, Come è profondo il mare di Lucio Dalla.
1, 2, 1, 2, 3, oh! Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei motipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il cacciatore di quaglie di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare, come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale, come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare, come profondo profondo il mare. Fra tanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, profondo mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo mare. Certo, comanda, è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
A me la cosa che impressiona di questa versione è che sembra che Lucio sia lì. A me è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Sembra che Lucio è lì con voi in questa versione.
Ma probabilmente c'era.
Probabilmente c'era, infatti c'era. L'hai detto te, insomma. Quello che avete presentito era si intitolava Come profondo il mare, per quei pochi che vivono ancora nelle caverne e non lo conoscono, di Lucio Dalla. Riarrangiato, ristrutturato, mettetelo un po'.
Ti posso ringraziare di una cosa?
Dimmi.
Cioè, sei credo l'unico DJ al mondo, DJ, scusami se ti chiamo
sì,
DJ,
no, non ti preoccupare,
speaker
vabbè.
Radiofonico che ha mandato un brano integrale
ma
di Lucio Dalla,
sì,
che
sì,
non
sì.
succede più da millenni.
Bisogna, questi sono le ogni tanto bisogna anche far capire perché quello che diciamo è importante, perché ci sono persone che sono angeli adesso, ecco, vedi nella fattispecie Lucio Dalla, ma anche non solo, che hanno creato tutto questo che almeno per me c'ha la sua rappresentazione plastica in Sanremo. Ora manca 6-7 minuti, due cose te le devo chiedere.
Certo.
Mi racconti che cosa vuol dire essere lì durante quella sera? Perché noi siamo abituati all'evento dell'artista, ok, l'occhio di bue, l'artista che canta, e però come dico, come ho detto prima, ci scordiamo di tutta quella meravigliosa insieme di professionisti che sta lì, dall'orchestra sinfonica a voi che siete la parte pop nella sì. buca, come si dice poi in gergo, perché nella buca, che però sta lì, che sa tutti i brani, che studia tutti i brani, che accompagna quasi tutti gli artisti, che secondo me è una responsabilità stratosferica, è qualcosa che va oltre lo scibile umano, secondo me. No, me lo racconti
no,
un po'?
No, te lo racconto, sì. Allora, ti devo fare delle piccole confessioni, vai, ovviamente, vai, certo, raccontando certo. di questa cosa.
Beh, ma io sono paraculo, quindi faccio questa domanda anche per farmi fare le,
no, no, le allora, considera una cosa. La gara di Sanremo, per mm-hmm. noi musicisti, non è la trasmissione più difficile che facciamo, anzi, probabilmente la più semplice.
Perché siete tutti artisti e tutti maestri?
No, 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 no. Perché? Perché hai molto tempo per provare le cose. Nel senso, okay. si comincia una trentina di giorni prima a provare. Quindi i brani in gara, diciamo che arrivi a fare la gara in cui, che li hai assimilati bene.
Ok.
Quello che la gente non sa è che in quell'ultima settimana tutto il resto avviene in quell'ultima settimana. Quindi spesso si va in diretta avendo letto, che ne so, una barra due volte il medley di Biagio Antonacci piuttosto che di Emma Marrone.
Ah, ok.
La difficoltà reale è quella.
Gli ospiti,
sì, e tutto quello che esce extra. Considera che nelle 5 serate l'anno scorso mi sembra abbiamo suonato una cosa tipo 170 brani.
Mamma mia.
30 erano in gara
e 140
esatto.
non c'erano
e li hai realizzati in quegli ultimi giorni.
Ma chi è che coordina tutto questo oltre il direttore di palco?
No, c'è una macchina infernale che coordina tutto questo. C'è una macchina infernale che coordina tutto questo, sì. Ci sono tante figure, c'è il responsabile dell'orchestra, c'è il maestro, perché c'è sempre un maestro resident, mm-hmm. in questo caso è Leonardo D'Amicis, un maestro al quale sono legato da parecchi anni.
Ok.
E poi ci sono i vari maestri con i quali ti devi rapportare, perché
certo, per ogni esecuzione, per ogni
quello vuole il suono più scuro. Ecco, quella è una fase un po' particolare, quella dei suoni.
Perché sì. poi comunque quando si parla di artisti è sempre a gusto di figure estremamente anche egocentriche, sì. perché comunque l'artista è egocentrico, non ci dobbiamo nascondere, cioè,
sì, ma guarda,
perché
sennò
non farebbe artista.
A volte succede anche che mi ci attacco con qualche artista. L'anno scorso con Colapesce mi sono attaccato.
Dai!
Sì, sì. Però perché? Perché la vediamo in maniera diversa. Quindi a un certo punto gli ho detto: senti, c'è la chitarra, metti quella che c'è in sequenza. Il maestro non ha voluto, ovviamente. Ma perché? Perché lui in quel momento, io lo capisco anche l'artista, che in quel momento
certo,
magari sta
dai.
Su quel palco, sta lì e lo spera da una vita e finalmente ci sta, e stava con una cuffia sì e una no, quindi ascoltava la diretta da una parte, dall'altra gli arrivava il ritorno dell'esterno e quindi sentiva sta chitarra che non era esattamente... Metti tutte e due le cuffie, la senti bene.
Infatti, insomma, esistono due padiglioni proprio per quel motivo là.
Esatto.
Insomma, lo dobbiamo spiegare a Colapesce. Al netto dell'esibizione dell'anno scorso, che sì, insomma, è stata sui generis, insomma, anche senza pubblico, senza cose. Mi racconti però invece quando la sala è piena, quando c'è...
Guarda, in quel momento io non vedo niente, nessuno. Ti devo dire, quando parte la sigla mi scendono le lacrime, ma questo a qualsiasi trasmissione. Io sono uno che si emoziona ancora.
Beh,
tanto.
Meno male.
Tantissimo.
Grazie, non c'era.
E mi piace, mi faccio un piantarello.
Vabbè, magari anche sfoglio.
Esatto, liberatorio.
Ok.
E poi... metto la quinta, ma se spegne tutto ai lati e guardo solo quello che devo guardare, cioè...
ok, quindi insomma si entra in una danza agonistica poi,
sì, perché lì veramente ci stanno tanti musicisti bravi, poi perché quello lavora di più, quello lavora di meno, forse perché sbaglia di meno, quindi più riesce a essere concentrato. Io la mattina quando faccio sale, a parte l'ultima settimana, vado tutte le mattine a correre, comunque è un lavoro anche fisico, perché stai 10 ore
no,
a
certo,
provare
immagino,
con le cuffie, la chitarra addosso,
immagino. è anche quella la cosa. Io spero, quest'anno speriamo di essere anche noi della partita, insomma, quindi adesso editore andiamo a Sanremo.
Esatto.
Quindi insomma speriamo di rincontrarci lì. Poi te l'ho detto, secondo me è una concentrazione del Nazionale Popolare in una settimana dove c'è una contrazione di qualsiasi cosa.
Sì.
Poi vabbè, tante cose quando ci rincontriamo, tanto ci devi portare Mattia, poi ce le racconti. Noi purtroppo adesso siamo arrivati quasi alla fine. Ruggero, io ti ringrazio per avermi fatto compagnia in questo,
grazie a te,
in questa serata. Ridiamo un po' di coordinate però della scuola di musica, dove si trova, i contatti, perché, per
la
come, per quando.
La scuola di musica si trova all'EUR, diciamo, al Torrino esattamente.
Perfetto.
Si chiama Musicology 2 perché esisteva anche una Musicology 1 che ho chiuso.
Ok.
I contatti li potete trovare sui social, Facebook, Instagram, comunque su internet si trova anche il numero di telefono, è semplicissimo.
Okay, okay.
Li potete trovare là, ma trovate tantissimi altri professionisti validi. Uno è Cristiano insegna da me,
Cristiano Turrini, che è stato qui da noi adesso, insomma ci ha portato.
Pensa che proprio oggi ci siamo visti perché apriamo
dopo lo chiamiamo insieme.
Un corso di songwriting.
Quindi dopo, guarda, ce l'aveva detta questa cosa, quindi pensa, quanto è piccolo il mondo.
Esatto.
Bene. Va bene, noi abbiamo detto tutto, però mi devi riportare Mattia. Questa è una promessa che ti faccio fare in diretta.
Assolutamente, okay, assolutamente.
Ruggero, grazie mille.
Grazie
alla prossima,
a te.
Allora.
Ciao a tutti, grazie.
Radio Cusano Campus.
E noi siamo arrivati alla fine, elegantemente in ritardo anche questa sera chiude Rossi di Sera. Io lascio la linea a tutta la programmazione serale di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università di Nicola Cusano. Voi mi raccomando, avete scaricato la app prima? Fatelo adesso se non l'avete fatto, segnatevi il numero di SMS e WhatsApp sul cellulare, così viene tutto più facile, 334-9229-505. Bene, basta, andate a mangiare, andate dove volete, però mi raccomando, domani stesso posto, stessa ora, stessa radio, parole diverse però. Con Luca Rossi il saluto è sempre quello, fate i bravi, mi raccomando, ciao, alla prossima.
Radio Cusano Campus, Rossi di Sera, in studio Luca Rossi.